nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò.
Ornella Vanoni parlasse per lei. Io esisto perché sono qui alle 19:32 puntuale più o meno qui dai microfoni di Radio Sonar e ritrovo piacevolmente Claudia Bernabucci che torna così sulla tolda, alla parte tecnica, insomma, sulla tolda della nave per aiutarmi in questa 20ª puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio, questo magazine radiofonico di Quarta Parete, la testata giornalistica appunto che si occupa prevalentemente di radio. Allora, 27 marzo, siamo entrati nella primavera? Chi lo sa, la domanda sorge spontanea, avrebbe detto lui, ma insomma, perché diciamo che questi cambi di stagione repentini non sono proprio dei migliori, no Claudia? Insomma, qui non ci si sa più, come sempre tutti gli anni accade, non sappiamo come vestirci, facciamo il cambio stagione, non lo facciamo, vabbè, insomma, quindi andiamo un po' alla bisogna. E allora, altra settimana di grandi debutti teatrali, tanti ospiti, tanta ottima musica. E tanto per cominciare, ecco, cominciamo così a declinare i soliti appuntamenti, come facciamo sempre inizio di puntata, tre segnalazioni, cominciando dal Teatro Lo Spazio, dove giovedì 30 marzo debutta Bambola di Paolo Vanacore, interpretato e diretto da Gianni De Feo al Teatro Lo Spazio, quindi Via Locri 42, sulle note delle canzoni di Patti Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, a cui si deve il nome, corre la vita di Nicola che vive in un dualismo quasi perfetto, in un binarismo di genere che viene superato dall'esistenza stessa che è espressione sia del maschile che del femminile, in una dimensione che oscilla perennemente tra il reale e l'immaginario. E dopodiché andiamo al Teatro Sofia, via della Vetrina 7, quindi a due passi da Piazza Navona, dove la compagnia teatrale La Clessidra porta in scena Via Enrico IV 43, scritto e diretto da Imogen Kush con Enrico Borello e Giorgio Sant'Angelo. Obiettivo di questa compagnia, costituita da attori, danzatori, autori, musicisti e tecnici, e far sì che il teatro abbia un'utilità e porti il pubblico a riflettere e includere la poesia nella propria vita, affrontando e riflettendo su temi umani, politici ed etici. Concludo la mini rassegna parlando del Parioli, dove in scena dal 29 marzo Gelsomina Dreams, in riferimento al grande Federico Fellini è evidente, e quindi è un viaggio onirico in bilico tra danza, poesia, musica e circo, con un dichiarato appunto omaggio al genio del grande Fellini. E adesso andiamo a sentirci subito dell'ottima musica con i Pink Floyd. Il brano è Young Lust dall'album The Wall. E allora abbiamo ascoltato questo brano di Pink Floyd, Jan Lass, tratto dall'album The Wall del 1979, un brano che in realtà in chiave molto ironica tratta del tema delle groupies, quindi queste fans accanite, appunto, che con tutti i mezzi possibili e immaginabili, anche quelli non leciti, cercano così di entrare nel backstage di un concerto per così condividere con i loro beniamini. E adesso ci proiettiamo subito nel teatro, parlando di uno spettacolo che sarà in scena sabato 1 e domenica 2 aprile al Teatro Trastevere. Il testo si intitola Emilio Celata e Anna Karenina, un viaggio in un magone di prima classe. Ne parliamo ovviamente con uno degli autori e il regista, Sandro Nardi. Buonasera Sandro, piacere, eccoci qua.
Buonasera a tutti.
Allora, si evoca la figura di Anna Karenina, naturalmente, però insomma diciamo che con toni sicuramente più surreali, possiamo dire?
Assolutamente sì, assolutamente,
ecco,
sì.
Insomma,
perché però quando il surreale poi diventa anche verità.
Anche, giustamente, quindi. Giustamente, esatto. No, perché uno pensa a Anna Karenina, per carità, è un capolavoro, no, della letteratura russa, di Tolstoi. È un grande libro da leggere, io lo consiglio, insomma, perché è veramente affascinante, dove il tema un po' è l'amore, no? Insomma, anche rispetto a quella...
L'amore e la passione.
Rispetto a quel contesto sociale di quell'epoca, no Sandro?
Assolutamente sì, assolutamente.
Allora,
sì, però
questo abbrivio ironico, anche visionario, come nasce?
Nasce ovviamente da... noi siamo un po' folli, facciamo un teatro un po' non convenzionale, lavoriamo molto sul surreale e ci piace ovviamente un po' anche stupire il pubblico, quindi noi riteniamo che Anna Karenina è uno dei più grandi, ma ovviamente anche ormai la stampa e tutti, che è uno dei capolavori mondiali della letteratura,
certo.
Che però spesso sta nelle nostre librerie, nelle nostre biblioteche personali, ma spesso e volentieri
fare ragnatele spesso
sì, infatti, sai, sono 1600 pagine,
è un bel mattone,
è impegnativo
e qui...
anche perché Tolstoi, non si sa perché, ma sicuramente si pensava che allora era anche importante per gli editori che i libri fossero dei mattoni, dei veri e propri mattoni. Dentro c'è un po' di tutto, ci ha messo dall'agricoltura, ci ha messo dalle situazioni ovviamente che sono un po' erano fuori dal testo, che è quello veramente della storia di Anna Karenina, e questo noi lo diciamo in poche parole. Però ecco, il testo è proprio la passione di questa donna,
certo.
Che era uno spirito libero,
certo.
E quindi era, diciamo così, per il tempo era anticonvenzionale, quindi ovviamente cercava...
Innamorata del suo amato conte, no?
Del suo amato conte, però ovviamente...
Un amore che ha pagato poi, voglio dire, no? Lei a caro prezzo.
Ovviamente con la propria... Assolutamente sì, ha pagato ovviamente con la propria vita, perché ovviamente
certo.
Viene... si butta sotto il treno, ma questo ovviamente stanca sicuramente da tutto quello che gli girava intorno, nel
certo.
Senso da uno stato sociale che ovviamente che lei... non ci si sentiva, perché lei era uno spirito libero, indubbiamente
sì,
era
sì.
Uno spirito libero.
Ante litteram proprio si può dire. Voglio dire, era una donna ante litteram, no, per quell'epoca, insomma, no? Non convenzionale,
sì,
dicevi,
sì,
insomma.
Sì, perché lei ovviamente aveva, anche se poi da tutto questo, noi lo citiamo nello spettacolo e pertanto rimangono anche un po' un attimo sorpresi, perché esiste una patologia psicologica, si chiama una patologia di Anna Karenina, e proprio se vai nei libri di medicina trovi questo percorso, e qui è questo che è intrigato in questo gioco. Lo spettacolo è molto surreale, è un attore solo in scena, ma posso che tutti gli fai, non è un monologo,
non
è un spettacolo
monologo.
Teatrale.
Ok.
L'attore veste ovviamente tutti i panni dei personaggi più importanti dell'opera. uno spettacolo surreale, divertente.
Ma c'è un'interazione anche con il pubblico, Sandro, perdonami.
Non c'è un'interazione, no, non c'è un'interazione, no. Perché per noi quello è cabaret e non è teatro.
Perfetto,
quando si
giusto,
interagisce
giusto,
col pubblico.
Giusto, osservazione.
Un'altra lettura,
è un'altra lettura.
Ma è una lettura, diciamo, profonda, surreale, divertente, che però il pubblico, chi conosce il testo, ovviamente è curioso di capire ma che si sono inventati questi. Chi non lo conosce dice, ma vediamo un po' che cos'è Anna Karenina. E poi che succede?
Ci sei pronto? Ti sento, ti ho un po' perso. Ecco, scusami, vai, tranquillo.
Dove il pubblico ovviamente sorride, ride, è felice, però esce che pensa, e questo è quello
che credo sia voglio dire la missione principale del teatro, Sandro. Però trovo anche intelligente questo progetto, perché come dicevamo all'inizio, no? Cioè, spesso molti di noi hanno questo tomo nelle nostre librerie lì a fare la polvere, no? E ogni tanto andiamo a spolverare, però credo che sia il modo più sensato per avvicinare questo grande capolavoro ai giovani soprattutto, no? Cioè,
assolutamente,
è un modo accattivante, per così dire, insomma, quasi pedagogico, insomma. Un testo, tra l'altro, che ha avuto uno spettacolo che ha avuto grande successo, perché lo state portando in giro un po' dappertutto, no, Sandro?
Sì, abbiamo fatto un debutto a Bologna, dove è andato benissimo il Teatro di Vita, con grande successo. Siamo stati circa un mese fa, siamo stati ad Altamura, un teatro di 500 posti, sold out.
Splendido.
Dove il pubblico poi non è neanche abituato lì a, sono teatri dove si propongono spettacoli ben diversi.
Sì, generalmente la commedia, insomma, lo sappiamo. Sì,
o la commedia ovviamente, diciamo così, territoriale, perlomeno in vernacolo, o ovviamente la comicità, che è quella televisiva, no? Perché ormai
sappiamo com'è la situazione, ahimè.
Stavolta, diciamo, io ritengo che quando mi dicono che è una comicità intelligente, ecco,
certo.
Io lo sottolineo questo, nel senso che il pubblico sorride, ma pensa, ragiona, e questo ci piace, l'idea che il pubblico esce pensando, perché così deve essere, come dicevi anche tu prima, il teatro deve essere un po' di educare, no?
Quindi, sì, dobbiamo un po' tornare a quella cifra, no, Sandro? Perché ormai, credo te come me, veniamo da una generazione diversa di teatro, dove comunque, voglio dire, no, la televisione inquinava di meno, se vogliamo così dire, no?
Assolutamente.
Ecco,
sì, assolutamente.
E parlando di Anna Karenina, non posso non pensare andare a pescare nei miei ricordi giovanili, quando c'era Lea Massari e con quel bellissimo sceneggiato di Sandro Borchi, te lo ricorderai, insomma, no?
Assolutamente sì, come no. Poi hai detto bene, sceneggiati, perché adesso non esiste più.
Adesso si chiamano fiction.
Questa parola
e c'era ancora il bianco e nero, poi, no? C'era ancora il bianco e nero.
Assolutamente sì. Assolutamente,
e anche quello anche quello aveva il suo fascino.
Aveva il suo fascino.
Sandro, è stato veramente un piacere averti in trasmissione. Naturalmente auguro a te, ai tuoi sodali, per così dire, di palco,
certo,
no? Ovviamente, che sono in questo caso.
Seguiteci, noi ovviamente siamo prodotti dal Teatro Boni d'Acqua Pendente.
Sì, sì, e tu, insomma, tu hai molto a che fare col Teatro Boni, voglio dire.
E quindi seguiteci, perché ne combiniamo delle belle.
E allora, intanto io rinnovo l'appuntamento sabato 1 ore 21 e domenica 2 aprile ore 17:30, Teatro Trastevere. Quindi approfitto per salutare sia la bravissima e splendida Vagnalai e naturalmente il direttore Marco Zordan, sempre bravissimi. Sandro, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie a
te, ciao, buona serata,
ciao.
E allora, grazie a Sandro Boni, che ci ha parlato di questa versione così ironica, surreale, di Anna Karenina, dal titolo Emilio Ciolata e Anna Karenina, un viaggio in un magone di prima classe, non il vagone, attenzione. E adesso torniamo a parlare di musica con Theory of Dead Man. Il brano si chiama Hurricane. Thank you. E allora abbiamo ascoltato questo brano di questo gruppo con un nome un po' inquietante, no? I Theory of Dead Man, la teoria dell'uomo morto, il brano è Hurricane, questa band canadese. E torniamo a parlare di teatro con uno spettacolo che debutta in prima assoluta al Teatro Golden, quindi via Taranto, siamo nel quartiere San Giovanni. Il titolo di questo spettacolo è Disco Pigs, la regia è del mio amico Massimiliano Vado. Ovviamente tutto questo poi è stato possibile grazie al laboratorio di arti sceniche di Massimiliano Bruno, ma ci interessa soprattutto parlarne con l'autrice, ovvero Sofia Pasquali. Buonasera Sofia.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, la voce mi sembra molto giovane, quindi...
Molto giovane. Ho 23 anni.
Mamma, è già autrice teatrale. Complimenti, Sofia.
Grazie, grazie mille. È un progetto a cui tengo tanto perché Massimiliano Vado è riuscito a... ha creduto in me E quando ha letto questo
grazie
testo
alla sua
è stato
follia,
il primo.
Posso dirlo, grazie alla sua follia.
Esatto, grazie alla sua follia. È stata proprio una follia a dirmi sì, sì, lo voglio mettere in scena, assolutamente sì. Beh, quindi insomma, mi sta dando grande opportunità.
Splendido. Insomma, questo spettacolo, appunto, come dicevamo, che si avvale di questi giovani attori, no, che sono emergenti, soprattutto provenienti dalla scuola di Massimiliano Bruno, no, vero Sofia?
Esattamente, ci sono all'interno addirittura anche 10 ragazzi del secondo anno accademico, quindi ancora non attori professionisti.
Bene, bene, quindi insomma è un bel banco di prova questo per tutti quanti voi, compresa te.
Compresa me, perché è il mio primo testo teatrale, quindi mi sto mettendo alla prova in tutti i sensi, sia come aiuto regia seguendo Max che ovviamente certo. anche come autrice.
Dunque, allora, entriamo un po' nel merito di questo testo, Sofia. Quindi in realtà è uno spaccato della nostra, dei nostri giovani, no? Possiamo così dirlo, insomma, dei loro sogni, i loro progetti, le loro, anche le cose che non vanno bene, le loro stravaganze.
Assolutamente sì, è un testo di giovani raccontato da giovani e interpretato da giovani, proprio perché secondo me il teatro in qualche modo sta vivendo un po' una rivoluzione, come circa 50-60 anni fa che si è iniziato a parlare di cose contemporanee, anche adesso c'è bisogno di iniziare a parlare di cose che coinvolgano ancora di più i giovani per cercare di farlo rinascere questo teatro. E secondo me la tematica più importante che ho cercato di sviluppare in Disco Pix versione apocrifa è appunto questa sensazione dei giovani di non essere mai capiti. E soprattutto
eterni incompresi, Sofia.
Eterni incompresi, che poi tutti noi siamo giovani e tutti noi nel momento in cui siamo adolescenti pensiamo di essere incompresi, ci sentiamo incompresi e abbiamo questi problemi che ci sembrano esistenziali addirittura. Poi cresciamo e l'essere adulti ci fa vedere in maniera più spiccia i problemi che avevamo da ragazzini, da ragazzi,
certo,
da diciottenni.
Certo. Si vede con un'altra prospettiva, naturalmente, insomma, con la esatto. prospettiva naturalmente della maturità, dell'esperienza, insomma, no?
Esattamente. Però è comunque una cosa da non sottovalutare, perché ci sono invece in realtà, anzi, l'età adolescenziale è proprio l'età che forma il nostro essere. Quindi nel momento in cui un ragazzo si inizia a chiedere chi possa essere veramente e cercare di capire quali sono i propri orizzonti del proprio futuro, è giusto provare ad aiutarlo, a seguirlo, ad ascoltarlo, cosa che invece per i protagonisti di questo spettacolo non accade, anzi. Certo. Sono dei giovani abbandonati a loro stessi che hanno la voglia di vivere, di uscire da questo mondo.
Soprattutto di sognare, no, Sofia, mi pare?
Di sognare, assolutamente.
E di poter realizzare i loro sogni, insomma.
Esatto, i sogni in questo testo vengono molto rappresentati dal mare e dai colori.
Ecco.
Quindi continuamente viene ripetuto dai ragazzi che vogliono vedere il grande blu, e tutti i colori delle spiagge.
Intuisco anche le trovate registiche del buon Massimiliano a questo punto.
Esatto, esattamente, sì. Sicuramente la sua follia ha reso ancora più
splendido.
Colorato tutto il testo.
Beh, in effetti poi voglio dire, Massimiliano appartenendo a una generazione più grande della vostra, insomma, però siete riusciti comunque a trovare un punto di incontro, una sintesi.
Assolutamente sì, in realtà è stato chiesto proprio da lui questo ringiovanimento del testo, perché in realtà il mio testo parte da una trama realmente esistente di un testo di Andal Walsh che si chiama Disco Pix, infatti il mio si chiama Disco Pix.
Infatti ti volevo proprio chiedere come mai questa citazione Disco Pix, da dove nasceva, insomma, ecco.
Nasce proprio da questo testo, che però è un testo scritto negli anni 60 circa, lasciato un po'
in piena Beat Generation praticamente.
Esattamente, esattamente, che quindi già cercava di essere contemporaneo, ma ovviamente era contemporaneo negli anni 60, quindi con un linguaggio di quel tempo.
Quindi è stato un po', diciamo così, riadattato ai tempi nostri, insomma, no?
Esattamente. Poi nel riadattamento...
È stato un po' svecchiato.
È stato svecchiato nel linguaggio sicuramente, certo. E poi nel riadattamento sono stati aggiunti proprio personaggi e storie per renderlo un po' più completo.
Ecco, come ti sei trovato? Allora, cioè, voglio dire, com'è stato, perché tu avete lavorato naturalmente con Massimiliano, gomito a gomito, insomma, ci sono stati momenti in cui non vi siete capiti? Perché ci può stare, eh?
Ci può stare, sinceramente no, è il secondo lavoro che faccio con lui,
Ah, bene, ormai, insomma, ormai lo conosci bene.
esatto, sì, seguendolo anche a lezione continuamente
Sì.
ho imparato a entrare un po' nella sua testa
Certo.
e c'è stato sicuramente un completamento, nel senso io ho steso un testo che poi lui ha arricchito seguendo le mie stesse idee. Anche nelle prove stesse, spesso lui diciamo, mi precede parlando di un significato preciso del testo, anche se non l'ha scritto lui, l'ho scritto
Sì.
io, e poi mi chiede conferma e io ovviamente non posso fare altro che dire sì, è così, perché è come se
Bene.
avessimo proprio la stessa linea di pensiero.
Beh, questo è molto bello, insomma, no? Voglio dire, trovare comunque una sintesi alla fine anche di molti punti d'incontro tra due mondi,
Moltissimo.
mondi diversi, insomma, ripeto, lui è ovviamente molto più grande, però insomma è bello questo anche sua capacità di prevedere, no? Di intuire i tuoi pensieri, no, Sofia?
Assolutamente sì, lui in questo testo si è riuscito cioè è riuscito a entrare benissimo nella testa di giovani.
Ecco, e quindi vuol dire che in realtà lui è ancora giovane dentro
È
il
un
bomber, è un
giovane,
giovane, è un,
è un
è un
giovanissimo.
diversamente giovane, come possiamo definirlo, insomma. Insomma, quindi è lo spaccato di un mondo giovanile, inquieto, insoddisfatto, in perenne ricerca chiaramente di un'identità, perché poi questo un po' è il problema dei nostri giovani, no? Anche di te, Sofia.
Assolutamente sì, viene molto, questo testo viene molto da me, non perché io viva una situazione di, diciamo,
Di
ristrettezza,
o di
perché di
disagio, proprio.
disagio,
Cioè, no,
esatto,
certo. Però sei
però
un'attenta osservatrice, Sofia, mi pare di aver capito.
sì, mi piace molto studiare le
Brava, ma questo l'ho capito da come ti esprimi, insomma,
persone.
vedo sei molto, molto attenta anche nell'uso dei vocabili, brava, e questo promette molto bene anche per il tuo futuro, perché, insomma, credo di aver capito che poi questo lavoro ti piaccia, no?
Lo adoro, non ho mai pensato di fare nient'altro in realtà.
Vabbè, viva Dio, insomma, che ci sono veramente giovani, giovanissimi che hanno questa velleità di, no, di lavorare nel teatro, di impegnarsi nel teatro. Veramente complimenti. E allora, io direi
Grazie.
una cosa, intanto, facciamo così la formazione calcistica, per così dire, insomma, di tutti questi bravi giovani attori. Vuoi farla te uno?
Assolutamente sì,
Dai.
assolutamente sì. Allora, in questo spettacolo Disco Pigs versione apocrifa che va in scena il 30 e 31 e 1 aprile al Teatro
Ore
Golden a Roma,
21, ore 21.
ore 21, sono presenti Elisabetta Nella, Asia Mascarini, Alessio Simonetti, Marianna Di Maso, Alessia Ferrero, Leonardo Zarra, Alessandro Giorgi e Raffaella Mancini negli 8 protagonisti. Poi le persone che mi stanno dando ancora più soddisfazione perché si sono messe a mia disposizione completa nel lavoro e nella fatica e soprattutto nella passione sono i 10 ragazzi del secondo anno accademico che
Sì.
sono Alessandra Persi, Irene Roccalto, Marta Rotatori, Arianna Panieri, Francesca Gregori, Francesca Medde, Emanuela Panzarino, Lorenzo Rossi, Francesco Di Cesare e Marcello Labella.
Tantissimi, tantissimi,
Sono
insomma.
tutti loro.
Però
E in più
tutti
volevo
entrano
solo.
benissimo nel palcoscenico del Golden, perché è talmente grande, insomma, è un bellissimo teatro, anche con una forma inconsueta, se vogliamo, insomma, no? È
Esatto, che
una
però a noi va
pianta
molto a vantaggio.
rettangolare, quindi perfetto. E poi dobbiamo salutare anche e ringraziare ovviamente il direttore del Teatro Golden, Andrea Maglia, che ha creduto in questo progetto.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Andrea Maglia e anche vorrei ringraziare Massimiliano Bruno, Susanna Insaui
Certo.
e tutto il laboratorio di arti sceniche,
Bene.
ovviamente, e soprattutto Massimiliano Vado che ha creduto
Vabbè, vabbè, vabbè.
fin dall'inizio.
E allora sarà una scommessa che vincerete tutti quanti insieme. Cara Sofia, grazie di
Grazie.
cuore. Naturalmente, appuntamento il 30 al Teatro Golden. Mi raccomando, via Taranto 37, per andare a vedere questo trionfo trionfo di gioventù, Disco Pigs. Sofia, un abbraccio e in bocca al lupo e naturalmente buon teatro a te.
Grazie mille, grazie davvero a tutti.
Ciao Sofia, ciao.
Buona serata.
Ciao, ciao. È bello, insomma, sentire questi giovani così pieni di passione, di attenzione per il teatro. Sofia Pasquali, ne sentiremo secondo me ancora parlare con questo suo Disco Pigs diretto dall'immarcescibile Massimiliano Vado. E adesso andiamo ancora a sentire dell'ottima musica, questa volta con un pezzo dannata, ovvero i Queen. Il brano si chiama Who Wants to Live Forever, dal film Highlander.
No chance for us.
Grandissimo pezzo questo, indimenticabile, questo dei Queen, Who Wants to Live Forever, chi vuole vivere per sempre, eternamente. appunto che tratta il tema dell'immortalità e, come dicevo prima, brano tratto dalla colonna sonora del film Highlander, quello famosissimo con Christopher Lambert e il grandissimo Sean Connery. E adesso torniamo invece a parlare di teatro con uno spettacolo che è un ritorno a distanza, diciamo, di una mesata, il teatro del Ambra Iovinelli, prestigiosissimo teatro in piazza Guglielmo Pepe, a due passi da Piazza Vittorio, in scena dal 30 di marzo, quindi da giovedì fino a sabato e primo aprile, questo Van Gogh Caffè. Ne parliamo naturalmente con l'autore, il regista, ma anche uno degli interpreti, ovvero Andrea Ortis. Buonasera Andrea, benvenuto.
Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
Allora, un ritorno, insomma, con mi pare che già nella prima tornata, per così dire, avete acquisito sul campo grande consenso sia dal pubblico che da parte della critica, per un progetto che in realtà è un omaggio, un grande omaggio a un grande artista, diciamo, della pittura contemporanea, ovvero Van Gogh. Andrea.
Sì, proprio così, parlavi poco fa, no, di questi Highlander, ci sono dei personaggi che sono personaggi per sempre, perché la loro arte è arte di
che
tutti.
Che vanno oltre, insomma.
Esattamente, e Vincent Van Gogh è proprio uno di questi, cioè nei suoi dipinti, nei suoi colori, anche nelle sue inquietudini così fertili, perché hanno prodotto per l'arte cose magnifiche, noi ci ritroviamo un po' tutti. E quindi adesso, insomma, ci ritroviamo di nuovo all'Ambra Iovinelli, come hai detto.
Grande
tu.
Teatro poi, no?
Assolutamente sì, sai, entrare è sempre una grande, in ogni teatro direi, però certo. Ci sono alcuni teatri che hanno lanciato, come l'Ambra Iovinelli.
Con una certa deferenza, possiamo dirlo, insomma.
È giusto dirlo, assolutamente sì, perché sai, su quel palco c'è passata la storia del teatro italiano e direi non solo italiano.
A cominciare dall'avanspettacolo, spettacolo, insomma, da Lorenzo. Quindi Van Gogh è un artista un po' che ha incarnato, come dicevamo, il mito un po' dell'artista tormentato, nevrotico, ma anche un genio del suo tempo, per una grandezza che poi tra l'altro fu celebrata, come sempre accade, dopo la morte, ma in vita.
È proprio così, sai, penso che sia proprio una caratteristica dei visionari, chiamiamoli così, delle persone che quindi lanciano qualcosa che è al di fuori del tempo e dello spazio, che appunto entra nella categoria, sì, lo ridico, dell'Highlander, cioè del per sempre, mettiamola così.
Sempre.
E quindi queste persone qui difficilmente, come ce ne sono tante, penso a Pasolini, ma ce ne sono, è piena la storia di persone che non vengono mai apprezzate nel loro tempo.
Certo.
Sì. E Vincent è uno di questi, ha detto bene, una persona inquieta e irrequieta, ma in fondo da grande amante che era della vita, dell'amicizia, dell'amore in sé proprio. Chi di noi non è in fondo irrequieto o inquieto?
Certo,
no?
Certo.
Fa parte del nostro, è uno dei colori dell'anima di tutti, diciamo.
Indubbiamente. E per un paio d'ore, diciamo così, l'Ambra Iovinelli si trasformerà magicamente in un grande caffè Chantan di fine Ottocento, Andrea.
Sì, proprio così. Il palco e l'ambientazione, è un'ambientazione storica, è uno spettacolo in costume, ci tengo a dirlo, con orchestra dal vivo, perché sai, la musica dal vivo è sempre un valore aggiunto. No?
Sicuramente.
E ci saranno degli abitanti, questo caffè Chantan, che il pubblico dovrà immaginare come una grande tavolozza nella quale gli abitanti di questo caffè Chantan racconteranno le nuance, le sfumature di quest'uomo caleidoscopio che è Vincent Van Gogh, che non c'è in scena, cioè non c'era la necessità di mettere, sai, in maniera così didascalica l'uomo.
Certo, però è raccontato dalle sue opere, voglio dire, no?
Proprio così, proprio così, perché
con queste proiezioni tridimensionali.
Assolutamente sì, c'è un impianto tecnico con una tecnologia molto moderna e questi abitanti abitano i quadri che si animano
in un
clima sicuramente così effervescente come quello di metà Ottocento, come dicevi, e per due ore di spettacolo che sono immersive, sai, non solo per la tecnologia che c'è, ma perché ero notato con grande piacere anche una mesata fa, come hai detto tu, a Roma, con un grandissimo riscontro, infatti a grande richiesta, c'è un'immersione insomma profonda che è un'emozione di passione anche nella conoscenza, sai, di un uomo o di un grande artista che non è solo un uomo da vedere nella sua veste, chiamiamola così, psichiatrica, passami il termine, ma è anche un uomo da vedere con tutta la voglia quasi fanciulla o neonata, se vuoi.
Beh,
di vivere,
lì spesso hanno, tra virgolette, hanno battuto molto, no, su questo tema della follia, no, Andrea? Insomma, è stato anche materia per il cinema, tra l'altro, no? Però credo che, voglio dire, Van Gogh fosse anche tante altre cose da raccontare, insomma.
Assolutamente, si dice una cosa giustissima, cioè, sai, se essere folli significa avere un desiderio totale di essere amati, ma anche sentire dentro di sé, certo, un grande desiderio di consegnare amore, come era per lui, allora forse folli lo siamo un po' tutti.
Ma sì.
Quindi, sai, cos'è folle? Chi decide chi è folle? Sì. No? È una categoria strana, quindi, come dici, ridurre quest'uomo solo a un aspetto, sì, perché magari incontra, sì, così una strana interesse.
È una banale etichetta, veramente... insomma.
Esattamente, dici proprio bene. Ecco. Invece io, sai, ho conosciuto, infatti mi viene più di chiamarlo Vincent che, sì, Van Gogh, no?
Sì.
Perché lo sento amico, i suoi colori, i suoi gialli, i suoi blu sterminati, il modo che ha di dipingere, così materico, così potente, così impulsivo. Insomma, è qualcosa che un po' mi appartiene, nel senso che ho conosciuto una persona che non ho visto solo folle, ma che ho sentito soprattutto viva. Yeah. E io credo che queste due ore di spettacolo raccontino la vita o la vitalità di questo uomo.
E poi, Andrea, se mi consenti, per tornare un po' all'idea del Caffè Chantant, non era solo un luogo, diciamo così, di svago, di divertimento, ma secondo me erano anche dei laboratori culturali, se tu ci pensi, no?
Proprio, proprio.
Dove appunto tanti artisti, tanti intellettuali si incontravano.
È proprio così. Guarda, mi viene da dire in maniera abbastanza banalotta, se vuoi, che sai, non c'erano i cellulari, per fortuna, si leggeva insieme, si parlava,
certo,
in questi caffè
parlava,
letterari,
ecco,
anche in Italia, come sai. E il dialogo, il confronto, era nutriente per tutti, e quel fermento ha portato una straordinaria generazione di pittori, ma non solo di pittori, anche nella nostra Italia, la grande letteratura della metà Ottocento, il nostro grande risorgimento, ha portato i nostri grandi compositori, e tutto partiva da quegli ambiti o da quei luoghi dove si discuteva, si parlava, delle piccole piazze letterarie, no? Che adesso sono un po' sparite, ma che forse, sai, in qualche modo sarebbe bello recuperare, non lasciando fuori i cellulari e con l'obbligo di dirsi delle cose.
E qualche poi che... voglio dire, in questo Caffè Chantant, con ovviamente... con la suggestione di Van Gogh, chissà, potremmo anche immaginare di vedere, incontrare Renoir, Manet, Gauguin, no? E ascoltare delle grandi canzoni, magari di Aznavour o di Edith Piaf, Andrea.
È proprio quello, insomma, mi dai dei suggerimenti molto molto precisi, perché
vabbè,
è proprio questo.
Io studio.
Lo sento, mi fa tanto piacere. È proprio questo che troverà il pubblico, troverà un ambiente sonoro che non è coerente storicamente, ma che è il grande respiro,
esatto,
del grande cantautorato,
certo,
francese, che
bravo,
poi, come
bravo,
sai, è il cantautorato, i grandi poeti francesi, dal quale poi hanno preso anche spunto la nostra grande scuola italiana, quella genovese di De Andrea,
bellissimo,
ad esempio, di Lauzi, no? Ma anche, quindi quella poesia ha un po' tradotto gli accadimenti, chiaramente postumi, non solo del primo Novecento con le due guerre mondiali, ma anche delle rivoluzioni industriali, cioè di un mondo dove Vincent, e di questo parliamo anche con delle coreografie molto particolari,
sì,
in un mondo che stava cambiando, perché questa rivoluzione industriale stava togliendo l'umanità dalle campagne, costruendo queste grandi fabbriche, come sai, e disumanizzando qualcosa che,
certo,
è ancora in corso, direi, possiamo dire. Quindi, come dici, ci sono queste canzoni, questi brani suonati dal vivo, questa atmosfera, queste proiezioni, questa scena molto
bella.
Mi consenti
una definizione? Credo che questo sia uno spettacolo multisensoriale, se mi passi il termine, perché c'è la musica, c'è ovviamente il fatto di vedere queste opere, ci sono tanti elementi, no, che vanno ad arricchire questo progetto che tu, credo, con grande fatica hai tessuto questa tela, no?
Sì, è una fatica, cioè il termine è giusto, ma non so se sia, cioè più che fatica, una grande ricerca, anche una grande responsabilità,
certo,
che sento,
certo,
anche,
certo,
come autore. Ho grandissimo rispetto per il pubblico di qualsiasi età, forma, società, e questa fatica, sai, per chi fa ciò che ama fare, è una fatica leggerissima e meravigliosa. Non ho mai ceduto, poi, te lo posso dire, Andrea,
sì,
sai, a quella deriva un po' ruffiana che ti dice costruiamo le cose.
Sì, ammiccante, certo, sì.
Esatto.
Sì,
ho voluto fare un lavoro, chiaramente non da solo, perché la bellezza del teatro è l'insieme.
C'è anche tanto studio in questo progetto.
Assolutamente sì. Tanti viaggi, tantissimi libri e volumi, continue ricerche, continue anche
E poi gestire tutto questo gruppo di persone veramente sono tanti, questi musicisti, sì. Attori, insomma, ballerini.
È una squadra,
corposa.
È una squadra corposa alla quale ho chiesto tanto proprio sul tema dell'approfondimento e della conoscenza. Sai, prima di fare devi conoscere. Allora, se conosci, nel senso se studi molto, puoi fare due cose. Una la sintesi e una l'analisi. No? Perché solo se tu hai l'ampiezza della conoscenza puoi fare sintesi e puoi fare analisi. E su questi due ambiti ho proposto un Vincent, ripeto, che non cade nel desiderio ruffiano di intercettare qualcosa
nel pubblico, o nella retorica, insomma.
Esatto. Ma che lascia il pubblico libero, come giusto che sia, che il pubblico vada dove voglia. Poi non credo, sai, che il teatro debba costruire dei pacchetti pronti e chiusi.
No,
il teatro deve, come ha sempre fatto, no? Lasciare dei dubbi, delle porte aperte, dei pensieri. Uno si deve portare a casa, Vincent, tutta la voglia di conoscerlo, di conoscere la pittura o l'arte o quel periodo storico, o la Francia o la stessa Italia, come detto. Quindi è così, insomma, una fatica leggerissima è molto bella.
Andrea, io ti ringrazio per queste belle pennellate, visto che siamo in tema. Di teatro che ci hai raccontato questo splendido progetto. Io rinnovo l'appuntamento, quindi giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1 aprile, sempre ore 21, giusto?
Guarda, il primo di aprile addirittura facciamo due repliche.
Ah, doppia replica.
4 e mezza il pomeriggio e poi la sera alle 21.
Perfetto, perfetto. E allora, caro Andrea, io ti ringrazio e invito tutti ad andare all'Ambra Iovinelli a vedere Van Gogh Caffè. Andrea, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Viva il lupo, buon teatro, Andrea. Grazie dell'attenzione e di questo
piacere.
Bel tempo passato assieme.
Ciao, a presto. Ciao, ciao. Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao. E allora grazie ad Andrea Ortis che ci ha regalato veramente in maniera molto dettagliata questo progetto dal titolo Van Gogh Caffè all'Ambra Iovinelli. Adesso torniamo a sentirci un po' di musica, questa volta andiamo a sentirci Wilco Johnson e Roger Daltrey con Going Back Home. E ci siamo ascoltati un bel brano, un po' di rock and roll, insomma anni 50, con Wilco Johnson e Roger Daltrey, grande frontman degli U con Going Back Home. E adesso andiamo a sentirci, andiamo a coinvolgere il prossimo ospite, parlando di un spettacolo che sarà in scena al Teatro Marconi in data unica, giovedì 30 marzo, quindi ore 21, tra l'altro uno spettacolo che ha partecipato al Festival Teatrambe l'anno scorso, assicurandosi quindi il premio come miglior spettacolo, miglior testo, miglior attore, quindi miglior spettacolo a valenza sociale. Ne parliamo naturalmente con l'autore, ma anche l'interprete sul palcoscenico, Peppe Fonso. Buonasera Peppe.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti quanti. E tutti quanti.
Parliamo di Fosco, storia di un matto, giusto?
Sì, Fosco, storia di un matto.
Allora, in qualche modo, sì. C'entra qualcosa Lucuntu, no? Possiamo dirlo?
Sì, assolutamente, ma Lucuntu di Basile dici o il modo, diciamo, il Contisti, perché... è una storia ispirata a un racconto, una canzone dialettale di Modugno, ma sicuramente c'entra Lucuntu, nel senso il modo di raccontare.
Il modo di raccontare.
Ecco, no, perché dalle parti nostre quando si dice Lucuntu si fa subito a Lucuntu degli Conti di Basile, con cui Mattone ci ha fatto anche un film. Sì, assolutamente
la,
sì.
La forma, la narrazione, insomma, per così dire.
Sì, assolutamente sì. È proprio quello, è un ritorno un po' alle origini del teatro, che è il teatro di narrazione, di quando... fondamentalmente quando nacque il teatro migliaia di anni fa, insomma, si raccontavano storie mitiche, storie di eroi. In questo caso il nostro eroe è Fosco, è l'emarginato, è lo scemo del paese, è praticamente colui che c'è sempre, noi lo vediamo tutti i giorni, ma per noi, diciamo, è un invisibile. Che cosa voglio dire? Voglio dire
un povero Cristo, insomma, in definitiva.
Un povero Cristo a tutti gli effetti. È quello che magari nel quartiere, magari a Roma, non esistono i paesi a Roma, esiste il quartiere, esiste la strada, sta sempre là, fa parte della nostra esistenza, della nostra vita.
Che potremmo anche dire così, anche un po' lo scemo del villaggio, potremmo anche dire?
Assolutamente sì, ecco. È lo scemo del villaggio, è lo scemo del paese che viene preso in giro da tutti e che tutti i giorni si presenta alla stessa ora e per farsi notare si fa prendere a schiaffi. E questo è il suo modo di essere presente nella comunità, farsi prendere a schiaffi, al centro
di sentirsi
a schiaffi,
in qualche modo riconosciuto.
Sì, è un modo per dire io esisto in questo modo. Purtroppo diciamo che è un modo non piacevole, nessuno si chiede di come mai. Però fa parte, diciamo, di questa comunità. Poi un giorno non si trova più e tutti si chiedono come mai non c'è. E lì nasce la storia di Fusco.
E c'è comunque una valenza anche personale che ti riguarda, perché mi sembra di aver capito che questo testo è comunque dedicato a un tuo parente.
Sì, allora, la cosa è bizzarra, perché io praticamente ho scritto lo spettacolo ispirandomi a una canzone di Modugno, ripeto, Lo Fratolino. Non sapevo assolutamente l'esistenza. Poi una volta, quando lo feci, davanti c'erano anche i miei genitori, i miei zii del paese originario di mia madre, che è Casalbore, provincia d'Avellino, e praticamente io mi trovo con mio zio che mi dice: ma guarda, ma tu lo sai che noi, Peppe Lunè, si chiamava, il nostro zio che praticamente viveva nel nostro paese, viveva e parlava solo con il ciuccio, solo con l'asino, e non aveva nessun rapporto con nessuno, ma solo con l'asino, lui viveva così. E io allora ho detto: ma non ci posso credere. E ho anche aggiunto molte parti, perché originariamente il ciucciariello Peppino non c'era, invece poi ho fatto appunto questo grande omaggio a un mio prozio che non ho mai conosciuto, però era lo scemo del paese. Ecco,
un testo che comunque poi va, come tu hai detto inizialmente molto, molto saggiamente, va un po' a pescare nella tradizione popolare, quindi questa anche ricerca del linguaggio che si è andato un po' a perdere.
Sì, assolutamente. Praticamente noi stiamo, ovviamente, in questa globalizzazione abbiamo perso un po' quelli che sono, diciamo, noi
radici,
nel meridione,
le famose radici,
sì, diciamo, noi nel meridione non abbiamo questo rischio, ma anche in grandi parti della Padania, della zona, nell'entroterra. Però esiste questo è una cosa che è attiva, cioè nel senso, questa globalizzazione del linguaggio che magari i ragazzi non c'hanno più come prima, che prima magari il dialetto era molto più spinto, presente. Invece è un modo, come dire, di ritornare, non tanto di tornare alle origini, perché non ti, cioè, bisogna considerare le origini più che ritornare alle origini.
Mi viene molto in mente, non so perché, da come tu lo descrivi, questo spettacolo, mi fa pensare un po' a Verga, caro Peppe.
Sì, assolutamente, hai colto proprio nel segno, perché è uno spettacolo, un testo che si ispira molto a quei racconti nudi, crudi, sì, di Verga, sì, sì. Dove si raccontava i poveri cristi, mo ci vuole, certo. Che però fondamentalmente raccontavano una grande condizione umana del tempo.
La famosa roba,
Mazzarò, assolutamente, di Malavoglia, assolutamente, tanti altri racconti meravigliosi che si trovano nei racconti di Verga, anche molto brevi, devo dire la verità. E ci si rifà alla fine poi a quella, perché poi è il mio trascorso, sai? Io quando ero piccolo vivevo tra la città e i paesi, fondamentalmente, certo. Mi nutrivo e mi nutro ancora, perché mi sono ritirato in campagna ormai da 10 anni.
Come si dice, nel buon ritiro, ecco.
Sì, sì, nel buon ritiro.
Però hai mantenuto questo legame con le tue origini, Peppe?
Assolutamente sì, mantengo i legami con le mie origini, mantengo i legami con la società, con la città, certo. Con le metropoli, perché è fondamentale. Poi abbiamo questa fortuna di avere internet, ma contemporaneamente non voglio dire, sono sempre alla ricerca di quelle che sono le nostre tradizioni, perché come diceva il vecchio saggio, noi siamo seduti sul passato e questo fatto è importantissimo. E Cosco in effetti poi è uno spettacolo. Come?
No, vai, continua che ti stavo seguendo con attenzione.
Grazie. No, dicevo, Fosco è uno spettacolo che io ripropongo con grande piacere, con grande gioia e soddisfazione, non solo nei grandi teatri, per fortuna, ma anche nelle fiere, nelle sagre di paese, nei certo. Luoghi più popolari e più dove c'è proprio la vita che pulsa ancora tutt'oggi. Io frequento, sono un grande frequentatore di sagre paesane, perché credo che quella sia ancora l'origine.
È uno spaccato antropologico molto interessante questo.
Molto. Quindi, e quindi questo, no, è importantissimo.
Forse diciamo che la sagra, sotto certo qual verso, voglio dire, rende più tangibile il rapporto con quello che è la gente, no? La gente, diciamo, sì. La gente comune, insomma. Diciamo il teatro ha una dimensione, tra virgolette, un po' più d'élite, se ci pensiamo, no?
Sì, ecco. È un problema questo, hai colto molto nel segno, perché è un problema il fatto che il teatro si sia elitarizzato, che sia diventato, esatto. Come dire, esclusivo. Va proprio a tradire quelle che sono le origini del teatro. Il teatro deve essere del popolo, per il popolo, in mezzo alla gente proprio. E
invece con questa idea delle sagre è un po' come se tu facessi, per così dire, un porta a porta, dai.
Sì, alla fine sì, e mi piace proprio, certo, nel senso, io adesso lo farò nei quartieri anche più storici, per le 50, le 20, le 10 persone che si possono trovare in una piazzetta. Perché questo è il teatro, non ce lo dimentichiamo. È a condivisione, poi purtroppo...
E poi deve avere un linguaggio universale, secondo me, insomma. No?
Universale.
Devi arrivare a tutti, Cruibile. Voglio dire, dall'agricoltore al grande professionista, insomma, comunque. Però il teatro deve avere comunque un'accezione popolare, caro Peppe.
Ma assolutamente, è una cosa popolare. Il grande Eduardo, certo, da cui... Ovviamente esatto. Noi siamo eredi, nel nostro minimo, piccolissimo ovviamente. Questo aveva una grande intellettualità che però riusciva a entrare nelle case di ogni cristiano, nel senso ogni persona, ogni essere vivente che allora viveva negli anni 50, 60, 70, eccetera, eccetera. Noi non ce lo dimentichiamo questo fondamentale passaggio. Poi ci teniamo a dire che Fosco è uno spettacolo accompagnato da un grande fisarmonicista, il mio amico e compagno di viaggi e di grandi disavventure, che è Flavio Peneppa, che accompagna lo spettacolo. Sì. All'interno dello spettacolo ci sono delle canzoni, ovviamente 4 canzoni dialettali di Modugno sconosciute, e praticamente la fisarmonica, il suo suono, rappresenta un personaggio che non si vede ma si sente. Ed è anche non a caso scelto questo strumento, perché la fisarmonica è un altro strumento estremamente popolare e completo.
Vero. E questo testo, tra l'altro, ti ha permesso di vincere tutta questa serie di attestati nella scorsa edizione del Festival Teatram, giù al Teatro Marconi Sempre.
Sì.
Beh, insomma, sono belle soddisfazioni.
Sì, devo dire che con gran soddisfazione dico che sì, sono state belle soddisfazioni. Non ci avrei tanto giurato, sinceramente, anzi eravamo quasi in condizione di non andarci, però invece poi alla fine
Hai visto poi alla fine, insomma, hai fatto bene a partecipare, insomma.
Sì.
A volte gli outsider, sì, no, caro Beppe?
Così è, infatti poi voglio dire, da lì nasce tutto. Io voglio ringraziare Emiliano De Martino ovviamente per averci voluto all'interno, certo, del suo festival, voglio ringraziare, esatto, Felice della Corte, certo, assolutamente, per il Teatro Marconi,
Elisa Fanti,
Elisa Stampa, certo, tutte le persone che hanno lavorato. Ora giustamente i nomi meglio che li fai tu, che magari ce l'hai sotto mano.
Va bene, abbiamo detto quelli più importanti, Peppe. Allora io ti ringrazio molto, rinnovo l'invito, andate a vedere giovedì 30 marzo ore 21 a Teatro Marconi, quindi a Viale Marconi, lo spettacolo Fosco, storia de Numatto, scritto e interpretato da Peppe Fonso. Peppe, grazie di cuore, naturalmente in bocca al lupo,
grazie
e
a voi.
Come sempre buon teatro.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Buona serata. Ciao. Grazie a Peppe Fonso che ci ha appunto raccontato di questo testo, Fosco, storia di Numatto. E penultimo brano della scaletta, anche questo è un brano, diciamo, d'annata. Loro sono i Police e il brano è Every Little Thing She Does Is Magic. 20:40 di lunedì 27 marzo qui su Radio Sonar, Quarta Parete, Il Teatro in Radio. Abbiamo ascoltato i Grandi Police con Every Little Thing She Does Is Magic, la voce inconfondibile quella di Sting, e adesso diamo spazio all'ultima ospite che ritrovo con grande piacere dopo che ci eravamo sentiti a maggio dello scorso anno per uno spettacolo che si intitolava I Ricordi di Milena al Teatro Garage di Genova. Lei è Emanuela Rolla. Buonasera Emanuela.
Buonasera, ciao Andrea, buonasera.
Come stai intanto?
Bene, grazie. Faticata ma bene.
Vabbè, teatro è anche fatica, voglio dire.
Esattamente, guarda, sì, è monte, smonte, prendi e vai,
certo. E giri per l'Italia soprattutto.
Sì, assolutamente, però molto bello, quindi appuntamento tutto in positivo.
Allora, parliamo di uno spettacolo che ha debuttato il 20 di marzo e sarà in scena fino a domenica prossima, 2 aprile, allo spazio 18B che è in zona Garbatella, diciamo quasi attaccato al Palazzo della Regione Lazio, giusto Emanuela?
Sì, esatto. Allora, questo spettacolo si chiama
Happy Ending. Che insomma, letto così, va tutto bene, no? Il lieto finale. Invece non è.
O perlomeno, è un lieto finale magari un po' con un amaro in bocca.
Una sorta di legge del contrappasso, Emanuela.
Un pochettino, nel senso che quello che vado a mettere in scena, dare vita, appunto, faccio 18 D, è la storia di una transessuale prostituta. Sì. Questo testo è ispirato, liberamente ispirato,
certo,
alla vera Rossella Bianchi, che è una delle più, diciamo, a baluardi più importanti come transessuali prostitute d'Italia. Baluardi perché, insomma, Rossella non è proprio di primo pelo, la sua età, ha vissuto tutti gli anni 60, 70, 80, ha visto il cambiamento di una società, e qui a Genova è considerata una delle prime, quelle che cantava Di Andrea nelle sue canzoni. Uno dei baluari, un po' un pilastro di una Genova un po' particolare, di anche un pezzo di storia italiano un po' particolare. Dico sempre che se ci fosse Fellino, un regista, la capacità lì creerebbe un film incredibile, perché ho avuto la fortuna e il piacere di incontrarle più volte e star con loro, e mi hanno donato i loro aneddoti, le loro, insomma, la loro storia, in parte aneddoti, tutto molto tragico, pesante in alcuni momenti, e quindi ti dico che c'è veramente un materiale incredibile
sul quale lavorare.
Con il massimo della poesia. Sì, assolutamente sì.
Un testo anche, voglio dire, di solitudine, se vogliamo così dirla, no Emanuela?
Sì,
di grande solitudine.
Assolutamente. Sì, infatti è pieno quando si dice un finale amaro, nel senso che comunque decidere di essere una transessuale in Italia, seguire il proprio essere, non sembrare, no? Che una delle frasi che dice Rossella, la mia Rossella, poi
sì.
La mia liberamente serata, però questo è, ha a che fare con abbandonare, essere abbandonati dalla famiglia, dagli amici, cioè, da se tempi sono cambiati, ma nel 1970-80 c'erano anche delle leggi dove, insomma, venivi messo in galera perché un uomo vestito da donna veniva messo in galera, quindi
è cambiata la
storia.
Sì.
Quindi in questo caso qua c'è molta solitudine, perché comunque essere accettati per quello che si è,
soprattutto in quel periodo storico, Emanuela, non è che adesso sia molto cambiata la situazione, a dire la verità, sotto certi aspetti.
All'epoca, ecco, diciamo chiaramente che magari una delle cose che è cambiata all'epoca, una transessuale in Italia, in Italia sicuro, anche all'estero, aveva solo la possibilità di fare la strada, la prostituzione.
Esattamente.
Ora magari c'è una possibilità lavorativa,
c'è qualche sbocco in più, siamo leggermente migliorati, ma secondo me c'è ancora molto da lavorarci sopra.
Sì, assolutamente. Adesso online, per esempio, non c'è più la strada, ma molto online, perché
adesso ormai tutto il sesso mercificato si è trasferito online.
Esatto.
È anche più comodo, se vogliamo, adesso mi viene fuori questa cosa, questa battuta, però è meno rischioso, se vogliamo, però insomma c'è ancora comunque, diciamo, tutta una parte di prostituzione che, come tu ben sai, soprattutto riguarda le extracomunitarie, viene praticato ancora per strada, insomma.
Guarda, la mia Rossella, la quale è anche il mio personaggio, ha un ponte in mezzo alla strada, tutti i fondi nelle edicole di Genova, e ci vanno tutti i giorni, sono attivi, a Genova funziona molto così,
piccoli
appartamenti a pian terreno, con la luce verde, luce rossa, in qualsiasi giorno, soprattutto orario diurno, non è notturno,
certo, incredibile.
19:30, guarda.
Ah, ecco.
Sì, sì.
Quindi quello che mi interessava capire, cara Emanuela, è cioè cosa ti ha trovato, come ti sei avvicinato a questo personaggio che è reale, insomma, che ha vissuto quello che ha vissuto, cioè con quale spirito, no? Anche con un certo timore, immagino.
Allora, guarda, mi è partita, non ho sentito cosa mi hai detto, no, ti cosa mi ha colpito. Mi
no, chiesto, cosa ti ha, di questa storia, cosa è subito che ti ha affascinato, no? Che ti, ha,
okay,
che ti ha spinto poi a dire, ok, ci metto le mani e la faccio diventare una mia creatura sul palcoscenico.
Perfetto. Guarda, ti ringrazio di questa domanda, perché è il punto chiave per universale, certo, questa storia. Quello che mi ha colpito da sempre, perché fin da bambina io avevo visto per strada, no? Quando si tornava a casa dalle vacanze di Natale, eravamo una famiglia molto atipica come orari, no? Quindi si viaggiava in la notte, quindi si tornava a
Genova, disordinati.
Sì, disordinati, esatto. E vedevo queste donne bellissime lungo la strada, ovviamente molto truccate, quasi, no? Poco vestite, e quindi queste immagini, queste figure le ho sempre avute fin dalla mia, nella mia visione l'ho sempre avuta davanti. La cosa che mi ha colpito sempre di più è la determinazione nel perseguire il loro sogno di diventare, di manifestare quello che sentono nonostante un corpo racconti dell'altro, quindi, come dire, assoggettare il corpo alla volontà del loro cuore, il desiderio di essere donna. E chiaramente la transessualità, loro mi hanno detto, sì, noi ci dovessimo operare non lavoriamo più.
Certo, quindi è proprio no, ma questo è evidente.
Una delle cose che mi ha colpito molto quando io ho parlato con loro, guarda, loro sono state veramente, mi hanno donato molto delle loro storie private, addirittura mi hanno, come dire, regalato le loro scarpe perché le mie non andavano abbastanza bene, no? Dicevo, no, ma queste non rappresentano, te le diamo noi.
Emerge uno spaccato di grande umanità, no, Emanuela, mi pare, adesso sento te,
sì,
fantastico, perché, no? Cioè, perché poi anche lì si vive di etichette, no, come al solito.
Assolutamente, guarda, lottano per essere quello che sentono di voler essere,
esatto. E in qualche modo, scusami, anche questo tuo spettacolo è un modo anche per ridare dignità a queste persone.
Assolutamente sì, intanto questa storia, guarda, parla di tutte le persone che possono lottare per un proprio sogno, no? Questa è la parte più universale,
certo,
e per l'aspettare un grande amore. Infatti lei fa questo monologo finale dove desidererebbe un amore fatto di cose molto quotidiane,
sì,
scontate, banali, niente di principio, di una quotidianità fatta di piccole cose. Ovviamente per una transessuale non è così facile, scontato, perché voglio dire,
anche già andare a fare la spesa è un problema, no?
Certamente, no? Bisogna che dall'altra parte ci sia questa volontà. Soprattutto perché il mio personaggio, come la vera Rossella, la strada la fa ancora, quindi
sì,
no? Attenzione, quindi è un elemento costante, ma sai, chi ha fatto, chi era transessuale negli anni 70-80 continua in questa direzione anche adesso, anche se Rossella, per esempio, la vera Rossella sta molto bene, ha una sua casa, ha fatto, come dire, ha una possibilità di vita economica,
sì,
diversa.
Sì, migliore, insomma.
Sì, ma lei mi ha sempre risposto questo, ma io amo fare sesso, mi pagano per farlo, cosa vuoi di più? Cioè, hai capito? Allora mi ha risposto così,
sì,
vero o non vero che sia, però questa è comunque la lotta, l'immagine di una lotta,
sì,
per il proprio sentire, per come veramente per una volta il corpo si è assoggettato al desiderio del cuore. E c'è un grande sogno, essere magari viste, considerate come quelle donne mitologiche, come Marilyn Monroe, quasi tutte non sono attratte da verità. Marilyn Monroe, no? Quindi queste icone, come dire, anche loro hanno sofferto molto, anche noi possiamo essere in una sorta di Olimpo, no? Come dire, qualcosa di sentirsi speciale, perché tutti hanno avuto il rifiuto della famiglia, perlomeno in una prima fase, poi dopo magari la famiglia anni ha accettato. Non è così facile trovarsi una città diversa, non è la tua, ricostruirti tutta una vita, soprattutto da sole, dove la fame all'inizio, molta fame, quindi veramente a volte c'è l'esigenza di dire, come, cosa mangio se non vado in strada a lavorare, non
no,
mangerò,
certo,
neanche
mettere insieme il pranzo con la cena.
Sì, assolutamente. Ti dico che qua Fellini, se fosse stato, avrebbe fatto uno di quei capolavori, perché veramente c'è questi colori molto... Io, sai, le definisco sempre sempre una delle immagini quando penso a loro, le immagino come un palazzo antico magari, ma pieno di crepe, ma con i fiori alla finestra sempre.
Vabbè, questa è una bellissima immagine, Emanuela, che stai dando, insomma, fantastica, devo dire, insomma, che
grazie,
ci rimette un po' al mondo, devo dire, no? Perché poi elimina anche per un attimo tutti questi retropensieri di brutture, di luoghi comuni, di cattiverie spesso gratuite, insomma.
Assolutamente sì, io ti dico una cosa, cioè perché
ci dimentichiamo che fondamentalmente queste persone sono esseri umani, punto.
Esattamente, esattamente, cioè, con dei desideri, delle paure, delle fragilità.
Ma certo, soprattutto con le fragilità, credo, soprattutto con le fragilità, insomma, che poi loro ovviamente sanno mascherare nel miglior modo possibile.
Assolutamente, bene, perché la strada è dura e perché la sopravvivenza quotidiana è dura, come, no? Quindi, come dire, l'ironia, il sarcasmo, il cinismo, sono armi, no, per coprire quel poeta, quella parte poetica, quella leggerezza che avevano, bambina, quella bambina che c'era dentro di loro. Ma la cosa incredibile è che quando io ho parlato con loro mi hanno detto: sia chiaro che tutti i clienti che abbiamo sono tutti etero, con ovviamente un problema sessuale non affrontato, ma noi abbiamo clienti etero, E veramente, adesso sai, qua lei, se facesse la lista delle persone che ha avuto, lei si cita tre notai, avvocati, calciatori, cioè gente
la lista della clientela è piuttosto variegata, ma anche altolocata, immagino soprattutto altolocata.
Sì, guarda, di qualsiasi loro
ceto sociale,
la mia
certo.
Rossella, sì, la mia Rossella fa parte del ghetto genovese, tra l'altro Don Gallo, no? Il prete
sì,
Don Gallo,
come no, come no.
Ecco, la cantate molto, sono proprio le princesse, così le chiamavo, le princesse.
Sì.
Quindi queste, le 12 rimaste a Genova, che hanno i fondi a Genova, sono proprio loro, lavorano nei fondi, quindi in strada, ancora hanno questo, lo chiamo ufficio, il mio ufficio, un indirizzo, una garanzia, dice il mio personaggio.
Oltretutto questo spettacolo appunto ha partecipato come contributo l'Associazione Princesa di Genova, giusto?
Assolutamente, esatto, perché loro, ti dico, loro mi hanno veramente donato una serie di aneddoti della loro quotidianità, che quando dico Fellini scriverebbe delle sceneggiature una dietro l'altra, noi crederemo che la realtà supera la fantasia, te lo dico onestamente. Quindi loro sì, mi hanno donato molto, mi hanno raccontato il loro privato. Rossella mi ha raccontato le sue paure da ragazzina, la lotta che ha fatto in strada,
la famiglia, immagino anche.
Sì, esatto, quando appunto io anche lo cito nel testo, il padre ha ucciso, no, questo cagnolino che lei aveva. Il padre era un uomo molto semplice di Rossella, parliamo di Rossella toscana,
sì.
E Rossella aveva questo cagnolino, il cagnolino una volta è andato nel podere del vicino, ha mangiato 6 pulcini, il padre ha preso il fucile e ha sparato al cagnolino, è l'unica cosa che aveva Rossella. Ecco, parliamo anche, no, di una famiglia magari semplice, cittadina,
certo.
Però mi ha raccontato questo aneddoto, l'unica cosa che avevo per una parità di conti, no, per restituire qualcosa al contadino vicino, mio padre mi ha ucciso il cane, mi ha detto.
Emanuela, io purtroppo, come sai, la radio ha dei tempi rigidissimi, e quindi io ti ringrazio intanto, abbiamo parlato tanto e tutte bellissime cose, quindi ovviamente lancio questo spettacolo che si chiama Happy Ending, che è già iniziato la scorsa settimana, si concluderà il 2 aprile al Teatro Spazio 18B, che è in via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, quindi alla Garbatella, quindi Happy Ending di e con Emanuela Rolla. Emanuela, grazie di cuore,
mille.
Naturalmente buon teatro sempre.
Grazie, viva e viva l'arte.
Ciao,
l'arte.
Ciao, un saluto anche a Rossella a questo punto.
Assolutamente, assolutamente.
Ciao, ciao.
Essere non sembrare. Ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao. E allora grazie a Emanuela Rolla che ci ha parlato di Happy Ending. Io direi poche note dell'ultimo brano, che in questo caso è anche questo, è un colosso della musica, ovvero Smoke on the Water dei Deep Purple in versione live. We'll be right back. E allora sfumiamo questo splendido riff di chitarra di Rich Blackmore, quindi Smoke on the Water in versione live registrata nel 1972 al Budokan di Tokyo. Insomma, questo è un pezzo ormai che ha fatto storia. E andiamo in chiusura con il nostro solito aforisma sul teatro. Il teatro è l'unica istituzione che sia stata in un punto di morte per 4.000 anni e non abbia mai capitolato. Per tenerla viva ci vuole gente ostinata e fedele. Firmato John Steinbeck. E con questo aforisma io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio anche tutti gli ospiti che si sono susseguiti, ringrazio naturalmente Claudio Bernabucci che con grande pazienza qui mi sopporta, e l'appuntamento prima delle festività pasquali, dove ci fermeremo, sarà lunedì 2 aprile, sempre qui su Radio Soner, sempre alle 19.30 con Quarta Parete, il teatro e radio, e alle 21 buon proseguimento di trasmissioni.
Speranza.